troppi contenuti, troppi contenuti, troppi contenuti, ci metto troppi contenuti, infatti basta.
Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel terzo episodio del nostro podcast Come Together Troppi Contenuti, il podcast più stupido dell'anno, più stupido di sempre, con al mio fianco, anzi ai miei fianchi, i miei due fidati compagni che vi saluteranno.
Damiano Landi,
proprio lui.
No, io però Davide, qua ti fermo perché oggi voglio essere franco io con te. Oggi io con voi ragazzi voglio essere franco, non mi posso chiamare Luca, io voglio essere franco.
Certo, e Franco, vi saluto Franco.
Franco del Medico.
Piacere Franchino.
Detto anche Franchino.
Ovviamente voglio subito fare un appello, se Franchino il criminale ci sta ascoltando, per favore Franchino, abbiamo trovato una pizzeria dei ricettatori alle 2 di notte aperta qua vicino da noi. Per favore, ti scongiuro, vieni con noi alle 2 a recensirla. Per favore, non te ne penti, fidate Franchini, fidate di noi.
E come una volta dissi anche tu, quella pizzeria spigne troppo. Vogliamo
fare questo appello a Franchino, che ha provato tutte le pizzerie di Roma, vieni qui a Centocelle a provare l'unica degna di nota che non hai provato.
Per favore, Franchino, per favore. A parte cazzate, oggi siamo con il terzo episodio, un argomento un po' diverso dai primi, siamo andati un po' leggeri sui primi, adesso iniziamo un pochetto a fare il gioco un po' più pesante. Oggi parleremo di un argomento che a me personalmente sta molto a cuore, ma penso anche ai miei due fidati compagni, a parte Damiano, che purtroppo è un insensibile, ragazzi. Non,
sì, io sono una merda.
Io un automa, ragazzi.
Non so ragazzi come fare, cioè io e Luca cerchiamo ogni volta di fargli esprimere emozioni picchiandolo a sangue, eppure non succede niente, cioè lui è veramente insensibile, purtroppo è una persona in merda.
Sono freddo dentro e fuori.
Cold as ice, quindi ragazzi oggi oggi parleremo di un argomento molto, molto importante, che è un po' un argomento che ci unisce tutti, che unisce un po' tutti i ragazzi e le ragazze della nostra età. Perché oggi parleremo di adolescenza, di quello che si prova in questo periodo della vita, forse il più difficile, o uno dei più difficili, dai, perché è un periodo di estremi cambiamenti, incertezze, e quindi parleremo dell'adolescenza, delle emozioni positive e negative, dei periodi bui, dei riscontri, delle nostre esperienze, dei nostri obiettivi, dei nostri rimorsi, insomma tutto quello che un adolescente di questa età prova, ha provato e potrà provare. Quindi il primo punto, diciamo, da affrontare in questa discussione, e per discussione intendo io e Luca che discutemo con Damiano, perché vi ripeto ragazzi, sono insensibile, quindi
io comunque sono bullizzato in questo podcast, vorrei fare un appello al
numero verde.
No, al coso, al
sì, vabbè, vedi, oltre che insensibile, pure dislessico, disgrafico, c'ha 3/4 disabilità.
Io chiedo tutte le parole appello che al sindacato dei podcast, perché voglio che questi due vengano puniti in qualche modo. Sì, non è giusto questo.
Certo. Va bene. A parte cazzate varie, non è una cazzata, che è veramente così, questo ragazzo è veramente intensibile, purtroppo non ci possiamo fare niente ragazzi, veramente.
Bene, possiamo andare avanti direi.
Vedi come tratta male, vedi, sta subito col piede di guerra, una cosa vergognosa. Volevo farvi una domanda ragazzi, io vorrei partire subito a bomba a chiedervi, abbiamo vissuto diciamo periodi bui, periodi positivi, insomma tutte le emozioni del mondo, ma una domanda che mi faccio anche spesso, che faccio spesso anche ai miei amici, insomma, una domanda che mi balena molto nella testa è: se voi aveste l'opportunità per un giorno di premere un pulsante rosso, quelli grossi tipo il Golden Buzzer, no? E tornare ad un momento, un periodo, non vi dico un giorno, una data specifica, ma un periodo della vostra vita, quale sarebbe e perché? Poi rispondo anche io, adesso uno dei due, se vuoi iniziare l'insensibile, iniziare l'insensibile.
No, allora io direi di non farlo parlare l'insensibile.
No, facciamo iniziare Luca.
Facciamo iniziare Luca, che è un po' più sensibile.
Sì, esatto, almeno mi prepara.
Sono sensibile quanto il nostro microfono, praticamente.
Mamma mia, io solo questa cosa farei iniziare Damiano.
Perfetto, quello può iniziare l'insensibile.
Di chi è il microfono? Il mio, ovviamente.
Va bene, allora. L'ha fatto comprare lui, io però vabbè.
Alla fine quando si dice che gli opposti si attraggono, il microfono è più sensibile di un uomo.
Bella questa.
Grazie.
Comunque, insulti a parte, inizio io. Allora, un periodo della mia vita in cui vorrei tornare indietro. Ti dirò, io ho vissuto un'infanzia di base abbastanza serena, abbastanza tranquilla. con delle difficoltà familiari più che altro, però non mi posso lamentare perché sono cresciuto un'infanzia tranquilla. Ho i miei grandi traumi che purtroppo ci sono, più che altro
certo. Familiari.
Ma più che alla mia infanzia io vorrei tornare al me di 1 o 2 anni fa, perché non avevo ancora molto ben chiare alcune cose della vita. In questo momento mi sento più cresciuto rispetto a quello che ero 2 anni fa. Secondo me è stato proprio il passaggio appunto tra le superiori e l'università a darmi una bella botta di vita, a farmi capire cos'è la vita gradualmente, con delle batoste emotive, sentimentali, cambiamenti di rapporti appunto, cambiamenti di amicizie, allargamenti, restringimenti, litigi vari, che però mi hanno fatto capire appunto varie cose. Solo che inizialmente io credevo che i rapporti, le amicizie con le persone fossero scontate e che potessi fidarmi di molte più persone di quanto in realtà meritino la mia fiducia o la mia amicizia.
Quindi tu torneresti a 2 anni fa?
Sì, per essere più, per dire al me stesso del passato, fai meno il coglione e cerca di affidarti alle persone giuste.
Ok, però la domanda era intesa con... torni a un periodo, ma non vivi quel periodo con il senno di poi. Cioè, non torni il te di adesso in quel periodo. Cioè, tu ritorni proprio in quel periodo in cui eri più un genio adesso.
Ok, ok.
Però mi piace pure questa cosa del senno di poi. Quindi la domanda è doppia. Quindi dove torneresti con il senno di poi e dove senza?
Vedi quanti spunti ti do con le mie risposte. Quanti spunti ti do. E poi mi insulti pure.
È vero, è vero, cioè, è vero, è vero.
Allora,
adesso mi... parla.
Se non, rispondere alla
non
seconda...
mi va di caricare sta pistola che ci ho fatto.
Attenzione, qui passiamo alle minacce.
Abbiamo le berette qui sotto.
Ah, passiamo alle minacce addirittura, addirittura fisico. Comunque, per rispondere alla domanda che mi hai fatto adesso, la seconda parte della domanda, ti dirò forse alle elementari, perché è il periodo in cui in assoluto ero più spensierato.
Certo. A voi.
In assoluto.
Ok.
In assoluto.
Luca?
Allora, Franco, per favore.
No, Luca, cioè, stavo rispondendo al telefono. Luca, ah, okay, pronto? Okay. Sì, okay. Ok. Adesso faccio la domanda a Franco. Aspetta, grazie, ciao ciao. Franco,
okay.
Dicevi?
Ok, allora. No, mi metti in crisi un po' con questa domanda.
Tranquillo, perché... Franco.
Grazie.
Farei tutto il tempo che vuoi, Franco.
Però sono Franco in tutti i sensi.
Va bene.
E allora... nel col senno di poi ti direi che guarda, tornerei
francamente sono curioso.
Ok. Ho creato un mostro.
Signore e signori, ladies and gentlemen, Davide Marini, le sue freddure.
Una stand up comedy è diventata questo podcast.
Sì.
Allora torniamo seri, per favore.
Come no, Franco.
Ok. E un periodo in cui io tornerei col senno di poi,
mm-hmm,
e coincide anche col periodo che diciamo mi rifarei tranquillamente,
mm-hmm,
è stata l'estate del 2021,
okay.
È stato perché in quell'anno io avevo appena finito le superiori, quindi mi ero diplomato, quindi quell'estate sarebbe stata spensieratissima perché c'era l'avvento dell'università, no? E era da tanto tempo che poi non riuscivo a farmi una vacanza con i miei genitori. Io di solito l'estate li passo su al nord, in Veneto, a Belluno, in montagna. E quell'anno riuscirono a venire anche i miei genitori. E diciamo che questo è un po' contrastante come cosa, perché quell'anno mi fidanzai per la prima volta,
mm-hmm,
con una ragazza del posto.
Mm-hmm. Un'indigena,
una locale.
Sì, una locale,
una nativa americana,
esatto,
pelle rossa,
pelle rossa. E sì, mi fidanzai e insomma avevo passato un periodo felice,
mm-hmm,
e pensavo che insomma avevo dato una svolta alla mia vita, anche perché iniziavo poi da lì a poco, avrei iniziato l'università, quindi veramente avrei ricominciato da capo. E poi sì, sono successe un po' di cose spiacevoli, l'università non andò bene, però insomma è una cosa che rifarei sia col senno di poi che senza.
Quindi,
e comunque col senno di poi la cambierei.
Ok.
Ma se ora sono cambiato sotto parecchi punti di vista, sia di pensiero ma anche di approccio allo studio, all'università,
okay,
mi ha aiutato tantissimo, lo rifarei perché... è vero, dopo una pace, dopo la tempesta ci sta sempre la quiete, c'è sempre il sole, è vero.
Ok.
E quindi sì.
Ok. Sì, quindi i tuoi due momenti coincidono, cioè sì, la questione di poi o no.
È stato il mio punto di rottura in vari sensi.
Ah, capito.
Ma anche di svolta.
Certo.
Ti
certo.
Lascio la parola adesso.
Ma io tornerei... Allora, parlo... è difficile in realtà scegliere due periodi con, capito, se non di poi e non, perché per quanto io possa tornare in un periodo con il senno di poi e quindi cambiare le cose, io credo che... cioè quasi non la sceglierei questa opzione, perché se le cose sono andate come sono andate ci avranno avuto il loro senso, il loro motivo, il loro modo di avermi cambiato, no? Quindi se io tornassi indietro e cambiassi le cose con il senno di poi, magari oggi non sarei quello che sono, ok? Quindi sì, ha dei vantaggi perché magari avrei potuto vivere meglio, però se la vi, no? Però se io dovessi tornare indietro con il senno di poi, ti direi, anzi senza senno di poi, quindi a rivivere
tutto quanto,
esatto,
senza cambiare.
Io credo di essere d'accordo con te, perché io sceglierei lo stesso momento. Forse con Damiano sono d'accordo, perché tornerei forse da piccolo, perché ero la persona più spensierata del mondo, forse alle medie stavo veramente bene, perché comunque sai, inizi a essere un po' più grandicello, inizi a uscire da solo con gli amici, così, no, inizi a coltivare quelle piccole passioncine che c'hai, no? Però non hai ancora assaporato le delusioni della vita, no? O comunque non hai ancora formato un carattere che ti può portare appunto a periodi più bui o vissuto dopo, quindi forse alle medie, alle medie perché comunque ero spensierato, però più che quello ti direi che i miei due periodi coincidono e sono l'estate, forse, no dai, l'inverno, tra estate e inverno, quindi diciamo settembre, così, agosto, sì. Del 2020.
Ah, quindi proprio periodo pandemia, proprio.
Diciamo dopo il primo lockdown, ok?
Sì.
Dopo il primo lockdown, l'estate, quando c'erano 100 casi, me lo ricordo benissimo.
Sì.
Tornerei lì perché innanzitutto io al lockdown, il primo lockdown, non l'ho vissuto male. E io sono una persona che non riesce a stare 15 minuti di fila a casa, ok? Quindi tu dici, come hai fatto, non ti sei ucciso? Stranamente no. Perché l'ho vista come un'opportunità di coltivare delle cose che non avevo mai avuto tempo di fare, tipo la musica. Io, se adesso faccio questo, è grazie al lockdown, perché io in quel momento ho iniziato a scrivere, a suonare, a scaricarmi i programmi di registrazione, quindi è da lì che è iniziato tutto il mio percorso, ok? Quindi lì, devo dire, gli devo anche un po' la vita a quel periodo. E dopo, ti dico, mi limito solo a dire che ritornerei lì e non cambierei niente, perché quando il cielo è sereno e arriva un fulmine a ciel sereno, non cambieresti nemmeno quel fulmine a ciel sereno, perché quando ti arriva. Ed era il momento che ha coinciso perfettamente con la mia felicità, quindi in quel momento, senza aggiungere altro, perché sarei ridondante, ti direi che in quel momento, mentre il cielo era sereno e io non cercavo nulla, nemmeno la felicità, perché mi limitavo a essere spensierato, ho visto nella serenità del cielo un fulmine grandissimo che mi ha travolto e che mi ha dato felicità. Quindi anche se magari potrei tornare indietro a cambiare qualcosa, non lo cambierei, perché ricorderò per sempre, insomma, la felicità di quel fulmine a ciel sereno. Quindi forse anche i miei due periodi coincidono.
Ok ragazzi, volevo spingervi a un altro interrogativo. Secondo me è importante parlare anche delle sensazioni che abbiamo provato e che proviamo in diversi periodi della nostra vita, per quanto riguarda ovviamente la giovane età, quindi l'adolescenza. Mm-hmm. Come provavate voi a emozionarvi prima e come vi emozionate ora? Cosa è cambiato realmente?
Diciamo che
questa domanda fatta da un insensibile, tanta
sì,
roba.
Infatti,
sì, esatto. Calza a pennello, casca a fagiolo.
Mi hai spiazzato con questa domanda.
Ovviamente, ragazzi, scherziamo. Sono la persona più sensibile di questa terra, dopo me.
Sì. No, non stanno scherzando.
No, qui allora,
sono
nessuno
una
può,
merda.
Nessuno può vedere. Noi abbiamo una testa di cazzo. Allora,
Damiano, fa schifo. Sto riso è scotter, supplì è freddo. Non si può mangiare.
È anemico.
Anemico, 4 e mezzo.
Io sono una persona anemica, ragazzi. Franchino, ti amo.
Grazie Franco, bacio.
Grande, grande Franchino. Ti seguo sempre su YouTube, andatelo tutti quanti a seguire. Ti
Franchino
faccio anche pubblicità.
Ho fatto anche un video con te.
Ragazzi,
vero,
adesso
piccola parentesi.
Parlo direttamente al nostro pubblico. Regà, se noi riusciamo a portare su questi teleschermi, facciamo su questi audioschermi, Franchino è il criminale. Regà, cioè è finita.
Vogliamo
è finita.
80.000 likes.
Parleremo, parleremo innanzitutto di cibo, ma con l'esperto di cibo più grande del mondo.
Il più grande luminare contemporaneo,
cioè,
penso.
Probabilmente un genio più duro di solo Beethoven. Beethoven, forse Beethoven, al secondo posto c'è Franchino.
Beethoven,
nella storia del mondo.
No, nel secondo ci sta Giorgione.
Allora, però lì è una setta, c'è sta Giorgione, Franchino e Federico Fusca, Max Mariola, Federico Fusca, e fa aspettavo Luca, dici questa cosa che ti ha chiesto Damiano?
Se no sì, ci stiamo dilagando,
stiamo sfaciolando, ragazzi.
Raga, con Franchino si sfaciola come te pare. Ok, vabbè, vai Lu.
Allora, no, io sostanzialmente quando ero più piccino, più bambino...
Più piccino,
la versione baby, Luca del medico baby, poi c'è stato il medium e il prime.
Esatto.
Adesso nel prime.
Ragazzi, 9,98€ al mese, sono tutto vostro.
E... Mamma mia, compravendita di corpo, veramente. Che schifo.
Comunque, quante stronzate diciamo in questo
momento. Cioè,
oggi siamo parecchio carichi, oggi siamo carichi a pallettone. No, comunque quando ero più bambino ero meno solito emozionarmi. Cioè, non avevo quello stimolo nel provare emozioni. È brutto da dire, ragazzi, perché di solito un bambino è quello che esprime sempre tanta gioia. Io non ce la facevo, non so per quale motivo.
Quindi, cioè, fammi capire, alla fine l'insensibile non è Damiano.
Esatto,
alla fine è Luca.
Plot twist,
qua ci metteremo sotto in post-produzione, così te fa tan tan tan. Buonasera a tutti. Se vi aspettate che la musichetta che ho detto la metterò in post-produzione, questa cosa non accadrà. Perché? Perché non ne ho voglia.
Vabbè, ho fatto io senza mettere un cliffhangerone clamoroso. Luca, raccontaci della clamoroso. Parlaci della tua insensibilità
che
da bambino.
Che schifo.
Sì, non mi emozionavo, non... Sì, ero, esprimevo felicità, ma non era a livelli tanto eclatanti, no? Come quando un bambino, ne so, gli regali la pista delle macchinette, un bambino è strafelice, oppure ecco, mi è rimasta da bambino solo la voce praticamente, quindi
quanto è bella Padova, è vicino all'Islanda, le luci, i colori,
Landi, no,
no, vai. Però non è bello,
vai.
E però se devo dire una cosa che mi ha aiutato parecchio nel corso del tempo poi a esprimere delle emozioni vere, questa è stata la musica è stata uno strumento veramente importante, perché trasmette delle vibrazioni proprio, ragazzi. Mo non voglio entrare addentrarmi in paroloni, però è vero.
Ma certo è vero.
Cioè, io ho visto la musica proprio genera delle come si dice?
Frequenze.
No, ma proprio serotonina, tipo roba del genere.
Ah, cosa
cose proprio biologiche,
sì,
ragazzi.
Sì, sì, cosa ti certo. Fa ti fa, come si dice, produrre.
Sì, ti fa produrre delle sostanze,
sostanze,
non mi ricordo.
Cervello, sì,
è bello che le studio queste cose.
Poi chiedo a me, capito, sì. Che io faccio musica, non sono medico.
Io faccio ingegneria medica.
Hai capito, è quello che ho fatto, non dovresti dire te che esprime, non so Dio.
Ingegneria medica.
Medica,
giusto.
E grazie proprio alla musica che io ho iniziato ad emozionarmi, a vedere un po' la realtà in altri modi. Devo ringraziare parecchio i Queen, i Beatles, ma anche incredibile, ragazzi, sentite le doti di Davide.
No, scusa, era solamente per background.
Sì. E diciamo è questo. Poi grazie anche col Playfix, io fantastico,
vabbè,
guardiamola
vabbè,
sempre.
Vabbè,
però poi, questo, cioè, per me è stata la musica un
Io devo dire che
importante.
Concordo con il nostro Luca, perché penso che anche io penso che la musica evolva insieme a noi.
Sì.
In qualche modo, quando noi cambiamo, anche la musica che ascoltiamo cambia e ci cambia reciprocamente.
Sì, sì, sì.
Ci influenza. Davide di sicuro ci saprà dire qualcosa in merito.
Sì, io sono d'accordo con te, cioè nel senso, vabbè, è normale, io quello posso dire perché quello che faccio è quello che mi ha cambiato l'esistenza da quando lo faccio. Per me la musica è sempre stato un percorso, no? Cioè un percorso di vita, non è sempre... Non sono mai state per me quattro note, tre accordi insieme, quindi una scala, non è mai stato quello. Ma è stato un cambiamento sia di vita ma anche di interiorità, capito? La musica è vero, la musica è riuscita e riesce tuttora e riuscirà, penso, ancora a cambiarmi. e anche a livello emotivo, perché io, a differenza, come hai detto tu, a differenza tua, io da quando sono piccolo che ho sempre espresso le emozioni il triplo, forse, anzi, forse col tempo ne ho espresse un po' di meno.
Allora, però è incredibile, plot twist, no, qui c'è, sì, qualcuno che mi supera,
aspetta, no, è diventato, aspetta, più insensibile di Luca, Davide, attenzione.
Ma se io ho fatto il processo inverso, aspetta, lui è diminuito, no, quindi aspetta, ragazzi,
aspetta, ma il
stiamo
scoprendo? È un peccatore che scaglia la prima pietra.
Il mio processo inverso è tipo non piange con 10 canzoni ma con 9, cioè non è che, stavo, capito?
Vabbè,
cioè capisci, non è quello, anzi, ti ripeto, in realtà da piccolo io esprimevo emozioni, ma erano sempre emozioni positive.
Okay.
Col tempo no, perché ovviamente crescendo, appunto, il tema di oggi è con questo. Però la musica, io dico sempre che ci sono stati tanti periodi bui nella mia vita, recentemente sfortunatamente, che mi hanno costretto a rimanere fermo. Quindi io vedevo il tempo che scorreva, ma col tempo ho capito che non era il tempo che scorreva più veloce, ero io che rimanevo fermo, e quindi la mia prospettiva era ferma. E in quei momenti io non riuscivo nemmeno ad emozionarmi, capito? Nemmeno a far trasparire un'emozione di qualunque tipo. E l'unica cosa che me l'ha fatta, appunto, produrre è stata la musica. E io nella musica ho visto storie, immaginazioni, memorie, e ci ho pianto tanto, ma in tutti quei pianti non ho mai visto una condanna. Bensì ho visto sempre un...
Anche uno sfogo.
Lo sfogo, ma ogni volta che piangevo su una canzone, che ci piango tuttora, capisco che sono vivo. Cioè, a volte, in quei periodi bui in cui non sentivo la vita in nulla, la musica e quindi il conseguente sfogo, pianto o emozione che provavo, era una riprova del fatto che io stessi vivendo. Quindi era come un reminder che mi diceva: tu sei vivo. Cioè, non, capito? Puoi sentirti morto, puoi sentirti inutile al mondo o inutile a te stesso e non riesci a esprimere nulla, ma tu sei vivo perché stai piangendo, ti stai emozionando, sei vivo, ok? Quindi io poi per quello che la musica rappresenta per me, ovvero la salvezza, neanche la salvezza che mi ha salvato la vita, soprattutto in questi periodi, è sempre stato per me, appunto, il modo di espressione. E il mio cambiamento, appunto, è stato questo, è stato che con la musica sono cambiato sia a livello emotivo. E ovviamente crescendo le esperienze cambiano, ma quella è sempre rimasta la stessa. Cioè, io sono riuscito sempre a emozionarmi con la musica e non ho mai visto una condanna in questo, bensì appunto quasi un punto di forza, quasi un, no, una salvezza, che poi trasformo anche nella mia scrittura, perché poi oltre a sentire la musica la faccio. E quindi quello è stato un bel salvavita. Quindi per la domanda che mi hai fatto te, emozionarsi per me è rappresentato dalla musica, sia da prima che passando per tutti questi anni, le scoperte di nuovi artisti, nuovi generi, di nuove cose, no? La musica si sa anche biologicamente, la musica è fatta da frequenze, no? Quindi ci sono alcune canzoni, per esempio, uno strumento che stimola delle emozioni, ad esempio il violoncello tocca delle frequenze che stimola le emozioni umane. E ci sono studi di alcuni brani, non canzoni ma semplicemente arrangiamenti musicali, che suscitano proprio il pianto.
Pensate quanto siamo vulnerabili sotto, sì, questo, sì, punto di vista.
Io quello che dico, che la musica secondo me ci rende tutti inermi di fronte, sì, a qualunque cosa, perché riesce in qualunque caso, almeno a me, a farmi crollare nel momento in cui voglio crollare o voglio esprimere. Quindi per me, cioè, è scontata la risposta, ma è la musica.
Io, per collegare la questione dell'emozionarsi e questa dei periodi bui che adesso ha citato Davide, in merito, diciamo, alla musica, io penso che sia veramente, anche per questa questione delle emozioni che ci provoca, l'anello di congiunzione fra l'uomo e un qualcosa di superiore ma indefinito al tempo stesso.
Franchino.
Questo è, che è Franchino.
Franchino
è
il criminale.
Che si diffonde. Che
quando
si,
io vedo video di Franchino sento musica.
Che si manifesta, manifestano gli uomini sotto forma di luce soffusa. Franchino, esatto, il criminale.
Esatto,
quello,
esatto,
è.
Esatto.
Ciao Franchino, ti ricordo, ho fatto un video con te. Scrivimi, facciamo un video insieme. 100 celle, la criminalata definitiva, Damiano Landi e Franchino.
Guarda come vuole fare il protagonista, solo esatto. Lui, siamo in tre e lui.
Ma perché io sono stato un pioniere di Franchino, io l'ho scoperto prima di tutti.
Ma se io l'ho quando visto, non lo conosceva,
quando non lo conosceva nessuno, gli sono, andato a chiedere la foto.
Ragazzi, un po' di calma, scusate, qua devo sempre intervenire io, impressionante.
Comunque quando sfasciuliamo c'è sempre di mezzo Franchino, è incredibile questa cosa.
Ci fa questo
effetto. Tornando al discorso di prima, appunto, io penso che abbia cambiato il mio modo di emozionarmi. Sin da quando ero piccolo percepivo le cose forse in maniera più superficiale, che al tempo stesso era più spensierata, però appunto quella superficialità mi dava tranquillità. Quando ho iniziato man mano nella mia adolescenza, diciamo dal primo, secondo liceo in poi, a scoprire realmente la musica, anche perché in quel periodo ho iniziato a suonare la chitarra, quindi mi si sono aperti universi musicali che non conoscevo fino ad allora.
Senti sti discorsi come spingono. Mamma mia, oh. Cioè, questi fanno dei discorsi da 8:30. E stiamo a parlare. Cioè, raga, ma non siamo per culo. Ma non siamo per culo. Questi discorsi sono un 4 meno meno pulito. Franchino il criminale time.
Fino ad allora conoscevo soltanto le canzoni di un nazional popolare, il cantautorato, sì, perché mio padre e mia madre hanno sempre ascoltato musica, però da lì in poi ho iniziato ad aprirmi anche nei confronti delle emozioni e è cambiato il mio modo di emozionare.
Esatto.
E ci sono delle canzoni che ho ascoltato in un grande periodo buio della mia vita,
esatto,
e che hanno rappresentato qualcosa per me, ma che ora, che adesso continuo ad ascoltare, ma le vedo in modo diverso,
certo.
Perché la mia vita è cambiata in questo momento.
E infatti quindi... Luca c'aveva una domanda a proposito.
Infatti volevo farvi questa domanda: qual è quella canzone che vi fa emozionare ogni volta che la sentite e che può scadere anche nel non riesco a sentirla? Qual è questa canzone?
Risposta secca?
Vai.
In questo momento, guarda, come risposta secca ti direi, non è una canzone, è una colonna sonora di un film, che okay, è La leggenda del pianista sull'oceano.
Vabbè,
e
certo,
ogni volta che io sento, cioè non chiedermi perché, ogni volta che sento un momento di quel film, vedendo con quel film, con quel film che sto vedendo in quel momento, insomma, quella colonna sonora in una determinata scena, è matematico che io mi metto a piangere. Cioè non riesco a non piangere, a non emozionarmi, perché tocca, come dici tu, delle corde,
certo,
a livello biologico, delle
debole,
frequenze che non,
al certo, punto debole,
che
punto
non,
debole.
Non posso evitare di sopprimere. Stessa, certo, cosa mi fanno altri film, insomma, certo. In generale con i film mi emoziono tanto, con la musica unita ai film.
Vabbè, perché è unito comunque anche a,
vabbè, certo,
una,
esatto,
a una scena, esatto, no? Se tu hai se tu senti una canzone che comunque è triste, tu la immagini, ma lì proprio la stai vedendo proprio nella realtà, capito?
Però in quel momento va anche oltre la tristezza, è un qualcosa proprio che mi tocca in modo talmente profondo che è un mix di sensazioni strane tra tristezza, felicità, non capisco neanche io cosa sto provando. E quasi per crisi, un momento di rottura, inizio a piangere.
Oddio, raga, io, cioè, ti dovrei tirare fuori la pergamena lunga anni e anni con canzoni che mi fanno emozionare e piangi. Cioè, io sono un ipersensibile del cazzo, cioè, piango con tutto. Oddio mio, allora, una che ti devo proprio dire così, da quando l'ho sentita per la prima volta, una canzone che mi fa sempre piangere, sempre matematico, è Safe Inside in acustico di James Arthur, che vabbè è l'artista che, per cui mi ispiro, cioè al quale mi ispiro e per cui faccio quello che faccio anche. Però quella canzone rappresenta un momento che ricordo con tanta felicità, insomma, per me, che, del quale ho una nostalgia infinita e che associo appunto a un sacco di bei ricordi. E non lo so, è una canzone che in realtà magari nemmeno ho dedicato, no, perché sì, poi le attacchi le canzoni a delle persone non ne vanno più via, no? Non vanno più via, però ti dico che quella canzone in sé, proprio il modo in cui quella canzone esiste e suona ogni volta mi spezza, mi fa sempre piangere, emozionare, penso lo farà sempre, però è solo una delle 7 miliardi di canzoni che mi fanno emozionare, quindi, però ti dico Safe Inside di James Arthur, insomma.
Io sono anch'io un parecchio combattuto perché ho avuto svariate canzoni a cui io sono legato, e come dici anche tu, Davide, che sono legate tante anche a una persona in particolare.
Esatto.
Quindi è difficile. Una di queste è Love of My Life, per esempio.
Mamma mia, che spettacolo.
Ragazzi, poi nel film qualcosa di spettacolare. Però anch'io forse vado su una colonna sonora, e questa colonna sonora, per gli amanti dei grandi classici e comunque di Russell Crowe, io penso il Gladiatore. La colonna sonora finale del film, cioè ragazzi, è qualcosa di spettacolare. E quella scena e quella colonna sonora, tra l'altro, è Hans Zimmer, signori. Cioè io farei un applauso sulla quella
più grande compositore. Sì,
fai la colonna sonora della mia vita.
Io pure voglio lui come compositore.
Che poi quello di Pirati dei Caraibi, Hans Zimmer.
Sì.
Mamma mia, io vi giuro, ragazzi.
Pirati dei Caraibi.
Ma ha fatto tantissimi film, ha lavorato molto anche con la Disney.
Che tuttologo, Damiano, che spettacolo, sì, sa tutto, regà. E ti ho detto, lui è tipo...
Io porto la cultura in questo podcast, voi portate l'ignoranza.
È Salvatore Aranzulla nostro, è tipo il Salvatore Aranzulla dei poveri.
Esatto, però poi ritorna a essere l'insensibile che nessuno...
Salvatore Aranzulla è insensibile.
Esatto. E quindi niente, ragazzi, io penso proprio questo, cioè... Now We Are Free si chiama, ragazzi. Now We Are Free. Ora siamo liberi, detta proprio in italiano.
Ma di che film?
Il Gladiatore.
Ah, Il Gladiatore, scusami. Hai ragione, sì. L'ho detto, in realtà, beh, le colonne sonore guarda, sono emozionanti, in realtà, Però io proprio la canzone, a me la canzone, io devo emozionarmi col testo.
Certo.
Quindi per me è quello il fatto.
Va bene, ragazzi, per riagganciarci appunto alla questione che ha messo prima in ballo Davide, a cui mi ero ricollegato io, quella dei periodi bui della nostra vita.
E allora balliamo.
Eh già, esatto. Davide è sempre molto spiritoso, va bene, questo uomo. Quest'uomo
la musica
sempre,
nelle vene.
Ha sempre un asso nella manica. Comunque,
ha sempre lo spirito. Hai la mucchina per caso?
Vabbè, è divertente che parliamo.
Io sto podcast lo devo fare da solo.
È divertente che parliamo di stronzate e facciamo delle battute inutili con dei temi importanti.
Vabbè,
solo.
Bisogna...
solo noi,
capito? Ragazzi, se no, altrimenti, veramente, cioè, se famo solo roba seria, qua è da sparare.
Drammatizziamo.
Ha ragione, ha veramente ragione, Franco.
Drammatizziamo. Allora, io vi volevo chiedere, dato che Davide, appunto, l'aveva tirata in ballo questa questione, i vostri periodi bui. Quali sono e come ne siete usciti? Come avete superati, appunto, come avete superato questi periodi?
Allora,
psicofarmaci.
mi dissocio.
Allora, sì, io devo dire che con l'assunzione di alcune sostanze.
Con l'assunzione di marijuana.
Ovviamente scherzo.
Guardi, non mi avrete mai. Marijuana.
Scherzo, finanza,
amici, stato,
finanza, non
siamo,
me prendete.
Siamo tre cretini.
Me prendete seriamente. E io i periodi bui ne ho. Più che altro i miei periodi bui. Sono tutti abbastanza recenti, ok? Quindi non ti posso dire il periodo buio da piccolo. Anche se in realtà sì, perché da piccolo purtroppo, verso la fine dell'elementare, mi sembra, ho avuto un periodo molto difficile a livello personale, interpersonale, perché, insomma, problematiche, insomma, di emotive, insomma, così, del carattere. E comunque il mio stato emotivo a 10 anni rispetto a 20... cambia, insomma, prima ero un bambino innocente che non sapeva come affrontare il mondo, non sapeva come, no, come affrontare anche il proprio mondo, perché quando hai quei periodi, insomma, vedi un muro davanti a te quasi insormontabile. Io mi ricordo che era insormontabile in me, e poi dopo sono riuscito a uscirne semplicemente dando il giusto peso al tempo, che, attenzione, secondo me il tempo non risolve le cose, ma ti dà la possibilità di risolverle, cioè il tempo in sé non le risolve, le può attutire, le può magari, no, però non te le risolve. E il momento in cui ho risolto quei miei pensieri, che erano dei pensieri, ha fatto una congruenza con il momento in cui mi sono tenuto occupato con la mente il più possibile. Quindi io penso che molto spesso i periodi in cui si pensa tanto, quindi io che sono un overthinker di prima categoria, insomma, penso che il momento in cui si pensa di più è quando si è da soli con se stessi, ok? Che non deve essere una condanna, però il momento in cui tieni la testa più impegnata del solito, pensi sempre di meno e ai tuoi problemi. Ma questo ovviamente parlo di 10 anni fa. I periodi bui più recenti, che sono legati a periodi bui emotivi, quindi insomma a livello di cuore. Io, come dico sempre, ho due punti deboli: lo stomaco, perché soffro del flusso e da una vita, e il cuore, perché a livello emotivo mi tocchi l'amore sotto tutti i punti
sono
di vista.
Sono i tuoi due talloni d'Achille.
Esattamente, esattamente. E io,
tra l'altro, nella vita abbiamo proprio due talloni.
Esatto, guarda che roba incredibile.
Mamma mia.
E io proprio per sotto questo punto di vista, purtroppo non ti posso dire di averlo superato, il mio periodo buio, perché molte ferite non si rimarginano, ok? Quindi un modo però per andare avanti io l'ho trovato, per esempio, nella scrittura, nelle canzoni, perché il momento in cui vedevo quel periodo buio, il mio counter di giorni da zero passava uno ogni volta che guardavo quei tasti bianchi e neri, dicevo ok, ho qualcosa da raccontare, però non ha avuto la stessa rilevanza l'equazione che dice che se hai la testa impegnata riesci a risolverla, perché purtroppo questa volta non è stato tanto così. Quindi un modo non per uscirne ma per dargli un senso, diciamo, quindi per creare qualcosa, è stata appunto la scrittura per me.
Io, per esperienze personali, posso dire sì, anch'io ho avuto un periodo brutto molto recente. E diciamo si ricollega al periodo di cui parlavo prima, cioè al periodo di quell'estate del 2021. Ma posso anche dire che parte anche da molto, molto tempo prima. Io, se tu, Davide, hai avuto un periodo in cui il tuo sfogo era la musica, cioè quindi hai iniziato da molto più tempo prima con la musica e poi comunque è successo quello che è successo, io non avevo un vero e proprio sfogo, perché il mio vero sfogo era la scuola. Okay. Cioè io che facevo? Mi succedeva una cosa brutta, io ho passato, ogni tanto mi succedeva di avere questi momenti in cui avevo delle ricadute, tipo durante le superiori, terzo, certo, secondo superiore, certo. Mi succedeva di avere dei momenti in cui ero super triste, e l'unico mio sfogo era la scuola, cioè io mi mettevo lì e studiavo, perché l'unica cosa che mi dava soddisfazione era studiare, portare a casa il bel voto, perché mi faceva sentire importante.
Certo, ci sta.
Mi faceva
ci sta.
Sentire, sì.
Ci sta.
E quindi che succedeva? Ogni volta mi soffocavo queste mie sensazioni negative, perché dicevo vabbè, tanto comunque con la scuola mi va bene, io a me mi interessa tutto il resto, non mi interessa.
Ok.
E purtroppo poi è capitato che quando ho iniziato l'università e vedevo che una serie di cose non andavano bene, e poi sono tornati alla luce tutti quanti insieme, cioè tutti i miei, certo, problemi che avevo, certo, chiuso, e sono tornati tutti quanti a farsi vedere.
Posso fare un, sì, appello, che forse è la prima cosa seria che diciamo.
Sì.
Voglio fare un appello in generale, perché molto spesso sta cosa, i problemi personali, e questo poi dopo che parlerai tu, Damiano, ci vorrei ricollegarmi a un argomento che è la sanità mentale. La salute mentale, secondo me, è quasi più importante di quella fisica, perché quella fisica a volte è conseguenza di quella mentale. Io vi faccio un appello a tutti, perché io in prima persona vacillavo, ma poi l'ho compreso, che in ogni momento, nei periodi bui, no? Come quando hai la febbre, prendi la tachipirina o ti fai aiutare dal dottore, quando sei così, hai questi momenti di ricaduta mentale, non ti senti valido per nulla, o insomma hai qualcosa che proviene appunto dal tuo inconscio e stai male a livello proprio mentale, ragazzi, lo psicologo.
Sì,
lo psicologo, ragazzi.
Lo posso dire, lo dico, io sono andato.
Io ho avuto due esperienze diverse addirittura con gli psicologi, per due motivi diversi, e tuttora una è in corso, non mi vergogno di dirlo, perché
però,
nel 2023.
Esatto, però io lo dico, quindi, perché ci sono ancora molti stereotipi, cioè nel senso, a volte la gente pensa ancora che questo sia chi va allo psicologo
è matto, ma anche i miei parenti più anziani me lo dicono: ah, quindi tu vai dallo psicologo, quindi sei matto. Io ancora sono un po' restio nel dire questa cosa, però
non è vero.
Però se appunto, ci sono dei traumi, bisogna...
Esatto, io come quando stai male, chiami il dottore e gli spieghi i sintomi e lui ti dà una cura, lo psicologo è una persona che ti può aiutare dove i tuoi amici, i tuoi familiari non possono arrivare, perché comunque io sono sempre l'idea che magari quando c'hai un problema personale, io sono sempre andato dai miei amici a confidarmi, e ed è giusto anche con i miei genitori, ed è certo. giusto, però quando non riesci, quando nessuno riesce, devi passare a livello successivo. Quindi io voglio
fare capace a fare queste cose.
Quello fa diventare, quindi voglio fare un appello a dire che sì, sì. lo psicologo, raga, è la cosa, una delle cose più importanti, quindi andateci.
Veramente siamo andateci. In tre che lo diciamo.
Perché siamo in tre che ci sono andati. E
anche
hanno
perché
capito.
Io tuttora, nonostante stia bene, cioè io sto bene adesso, però quando vado dalla mia psicologa, subito dopo l'incontro mi sento sollevato
sì, sì,
di
sì,
tanti
sì.
pesi che ho accumulato nel tempo, nella vita proprio. Quindi
ma
niente.
Perché semplicemente la vita ti ha messo pesi e te ne metterà sempre di più. Quindi io sono dell'idea che lo psicologo sia uno dei modi migliori per alleviare sti pesi sulle spalle. Poi non ti dico di toglierli, ma di analizzarli, di comprenderli, di crescere, di fare un percorso, perché la vita è fatta di percorsi, no? Quindi io non è che lo consiglio, cioè lo vivamente lo,
sì,
lo dico.
E soprattutto parlate come se stesse parlando con vostra madre, ragazzi, con lo psicologo, cioè non vi nascondete di niente, perché lo
è
psicologo deve essere, sì, a parte quello, ma lo psicologo deve essere il vostro migliore amico. Cioè io quando andavo dallo psicologo, che veramente io, se non ci fosse stato lui, io non lo so, mi ha aiutato tantissimo, e grazie a lui che sono diventato anche così. E, però sì, non vedevi l'ora quasi di ritornarci, perché ti dava tutte quelle dritte che, se poi tu riesci a mettere in pratica, non è facile, ci vuole tempo, ma se riesci a metterle in pratica è una sensazione che è bella, perché ti senti una persona nuova, quindi guarisci, cioè veramente lo psicologo lui ti guarisce in questo senso, quindi è assolutamente vero, non c'è nessuna vergogna in questo senso.
Esatto, però adesso vuoi sentire il periodo buio di Damiano?
Allora, per quanto riguarda il mio periodo buio, l'avevo anche anticipato prima, una delle risposte precedenti, io ho avuto, diciamo, il periodo buio che è coinciso più o meno con l'estate 2021, post estate 2021, che è stata l'estate più bella della mia vita.
Mm-hmm.
Però subito dopo mi sono crollati tanti miti, uno dopo l'altro, tutti dietro. E quindi da lì in poi ho avuto come una sorta di rivelazione, di epifania, che mi ha detto: oh, svegliati, adesso devi vivere la vita. E il tutto è poi coinciso con l'inizio dell'università, con tanti problemi familiari che da tempo erano soffocati o repressi e sono venuti a galla, che ho sin dalla mia infanzia comunque, e che mi hanno spinto anche in precedenza ad andare dallo psicologo per altri motivi che non sto qui a dirvi. Però diciamo, non ho avuto un'infanzia, me la sono vissuta in modo sereno, appunto, come dicevo prima, ma non ho avuto un'infanzia, diciamo, del tutto tranquilla a livello familiare. Molti stravolgimenti, molti cambi in generale. Ho anche, mi sono trasferito da un quartiere all'altro, ho ricominciato una seconda fase della mia vita, diciamo dal primo liceo in poi. E durante il liceo, anche quella quarantena, diciamo, io me la sono vissuta bene, un po' come ha detto Davide prima. Sono uno dei pochi che ha detto: no, la quarantena per me non è stata una merda, non ho sofferto
sì, pure io.
Nello stare rinchiuso, anzi, paradossalmente
è
me
strano,
la sono vissuta molto bene.
Esatto,
molto strano.
Pure è strano.
Ah, per me i problemi sono arrivati dopo la quarantena.
Bravo, pure a me, madonna.
O meglio,
l'anno dopo, cioè l'inverno dopo,
esatto,
la quarantena.
L'anno dopo la quarantena, con la fine della scuola, sono arrivati tutti quelli che sono stati i miei problemi e hanno rappresentato il mio vero e proprio periodo buio dell'adolescenza, che è stato un po' alla fine dell'adolescenza. Perché durante il liceo io posso dire di avere, cioè il liceo me lo sono vissuto alla stragrande delle mie opportunità.
Sì, sì, anch'io.
Sono stato davvero felice. Anche durante la quarantena ero sereno, perché avevo ricostruito una mia vita, appunto, dopo i vari traumi infantili che c'erano stati fino ai 14 anni e che stavo superando man mano. Poi tutte queste cose però sono tornate a galla tutte insieme dopo l'estate del 2021, l'anno scorso, diciamo, con l'inizio dell'università. E tutto ciò mi si è riversato addosso. E una componente importante che mi ha aiutato a superare questo periodo buio, per parlare del superamento, è di sicuro la musica, perché io ho iniziato a fare musica da poco, insomma, anche grazie a Davide che mi ha aiutato molto. È uscito da poco il mio primo singolo, usciranno altri singoli a breve. E mi chiamo Dandy, seguitemi su Spotify.
Come si fa pubblicità? Mamma mia, che schifo!
Io mi faccio la marchettata perché
che
sono
schifo,
insensibile.
Che schifo! Che
però,
schifo.
Diciamo, la musica mi ha aiutato molto. Lo scrivere, perché ho iniziato a scrivere. Prima ho iniziato a scrivere poesie, che ho pubblicato anche vari sul mio account Instagram. Poi dalle poesie mi sono detto: perché non riuscire, perché non provare a fare musica?
Chi t'ha detto?
Grazie anche a Davide, che mi è stato davvero tanto dietro e mi ha prodotto. e lo ringrazierò per sempre. Questo
dovere,
diciamo, con la musica c'è stata un'escalation che mi ha portato fino ad avere più consapevolezza di me e ad uscire da questo periodo buio.
Vabbè, allora ne approfittiamo per farci pubblicità, seguiteci sui nostri account Instagram.
Esatto.
Luca Del Medico, da Di Mare Davide Marini,
Damiano e Landi con due i. E due,
io Luca Delme, giusto, proprio così, proprio.
E anche sul nostro account in toto, diciamo, loversloop.3.
Punto 3, sì,
a
sì,
posto,
sì.
A posto.
Loversloop.3.
E sì. Dandy Music su Instagram.
E vabbè, poi seguite pure mi fratello, mi sorelle.
Dai, no, vabbè, adesso. Comunque, volevo fare una domanda, ragazzi.
Dice, grande
secondo
capo.
Secondo voi?
Sì.
No, il grande capo è lui.
Grande capo sempre io, grande capo banana.
Dice, capitano, mio capitano, mi sto
come...
a vedere un attimo fuggente.
Vero, vero. Come sono cambiate le aspettative di vita di un adolescente nel corso del tempo?
Oh mio Dio.
Vuoi iniziare tu, Davide?
Certo, perché te non c'hai la risposta?
No, io ce l'avrei anche la risposta.
Dai, inizia tu allora, io non ce l'ho.
Allora, prima quando ero a scuola, e mi ricollego anche al discorso dello studio che aveva citato prima Luca, anche per me, diciamo, l'obiettivo massimo era portare a casa il risultato. C'era proprio quest'area di competitività che respiravo anche con le persone che mi stavano intorno. Sono sempre stato un po' un secchione io a scuola, quindi volevo essere il migliore e c'avevo questo pallino fisso in testa.
Cristiano Ronaldo, sì. Damiano Landi 7. Sium.
Che poi nello sport
Sium è stato sto vedi.
Che poi nello sport faccio il sellevatore delle buone maniere, cioè nel senso
tu fai sollevamento
qui nello sport, qui nello sport
sì, il migliore Davide, senza ombra di dubbio, non ci sono, non ci sono, specialmente nel calcio dove è il fenomeno brasileiro.
È siumato il siumabile Sium. Damiano parlato sia a scuola, raga. No, faceva la verifica del latino, piava 10, andava dalla prof, faceva prof, siumabile.
No, mi ricordo che siumido. A un certo punto c'era una sfida con una mia compagna di classe, che saluto, non dico il nome, ve lo saluto.
Ciao.
Se mi sta ascoltando.
Ciao, Carlo.
Alberta.
In cui io ho fatto
Alberta,
il classe.
Dai, ciao Alberta.
Facciamo Gianluigia.
Vabbè, sì.
Gianluigia è più divertente.
Gianluigia Alberta, dai.
Ciao Gianlu.
Comunque, nel primo liceo facevamo greco, al classico, io ero Omero. E lei era Saffo, cioè era.
Mamma mia, ragazzi!
E la stessa prof ci aveva affibbiato questo. Tanto è vero che una certa ha detto: Omero non può sbagliare, una cosa del
genere. Ma che è sta pressione? Ma manco la finale dei Champions.
Sì, diciamo che sono cresciuto un po' plagiato da sta cosa. Poi piano piano ne sono uscito e ho un po' iniziato a rimodellare le aspettative della mia vita, perché avevo capito che lo studio non era tutto. Ho iniziato ad aprirmi in toto alle persone, forse anche troppo. Okay. E questo mio aprirmi, dare fiducia in generale a troppe persone, da che non davo fiducia a nessuno e pensavo soltanto a me stesso e ai miei risultati, mi si è poi ritorto contro, perché ho capito che molte persone non meritano, certo, la fiducia, come dicevo prima, appunto. E, sì. Perciò ho dovuto trovare un po' un equilibrio tra queste due cose e il tutto è combaciato, diciamo, con l'estate, diciamo, del post maturità.
Ho capito.
L'estate e settembre, diciamo, l'inizio, diciamo, del nuovo anno post maturità.
Veramente sta maturità, ragazzi, ha fatto i danni grandi,
sì,
cioè,
sì.
Fatti danni.
Paradossalmente è stata facile, poi, perché con il lockdown ci hanno dato la maturità,
sì,
più facile.
Mi sa che veramente, cioè, però è successo qualcosa
per me, per te, Luca, per Davide no, per Davide no.
A me sta un po' più difficile, però non me la metto, non c'ho la terza prova. Però ti posso dire una cosa, secondo me, io la cosa che ho sempre anche un po' denigrato della maturità, che dicevo, ah, perché la maturità non mi puoi valutare da un singolo esame, ed è vero. Ma io la cosa che ho capito dopo, il senso della maturità, la parola dell'esame, perché questo dovrebbe essere per la maggior parte della gente, uno ci spera sempre, dopo l'esame di maturità
tu devi essere maturo,
non hai affrontato una cosa che è appunto quello che dici, un esame, per, non mi puoi valutare un esame per un giorno, per tutto il programma di 5 anni, quello lo condivido appieno e continuo a condividerlo, ma la maturità ha senso dopo che l'hai fatta, perché dopo che tu hai fatto la maturità ti scontri con la vita ed è lì che vedi la vera maturità, forse è stato proprio questo il significato a cui io non ho mai affidato un significato vero.
Sì, non ci fai caso.
Non gli davo peso, anzi, la vedevo pure come una stronzata la maturità. Cioè, dicevo, sta la maturità, che coglioni, no?
Non fai caso neanche alla parola.
Esatto, ma in realtà, dico, ah, maturità, ne siamo di maturità, non è vero, non sei la maturità, perché non ti matura niente. Infatti lo capisci quando esci. dopo la maturità capisci che cos'è veramente la maturità.
Ti scontri con un mondo che non è più la scuola. Esattamente. Cioè, non è più un ambiente dove, tra virgolette, sei coccolato. Esatto. Cioè, esci e sei
nudo
solo
davanti al mondo. Ed è quello che mi volevo collegare alla mia risposta alla domanda che mi hai fatto. Uh-huh. Cioè, le aspettative che per me sono cambiate è che prima, essendo appunto messo in un sistema, tu avevi la scusa di sono uno studente, quindi no?
Stavi nella tua bolla.
Esatto, diciamo. Il momento in cui questa bolla è scoppiata e tu ti sei dovuto, io mi sono dovuto confrontare col mondo, no? Col mondo, la vita dopo l'esame di maturità dipendeva da me, cioè il mio futuro, le mie scelte di vita, la mia vita in generale dipende tutto esclusivamente da me. Quello che voglio essere, quello che voglio fare, dipende tutto da me. Non posso dire, vabbè, sto a scuola, sto al liceo, sto studente liceo, che devo fare, quello che devo fare è questo, no? Dipende tutto da me, quindi le aspettative sono cambiate normalmente perché è cambiato proprio il concetto di come vedo la vita, no? Perché adesso la vita non è più quella che vedevo al liceo. E ti ripeto, è passato un anno, cioè io le stronzate che dicevo un quinto liceo, un quarto liceo, e dico pure oggi, cioè sono coglione.
Però sono cambiate, è cambiata la tua
però
vita.
È cambiata la mia prospettiva della
il
vita.
Il modo quindi, in cui vedi la vita.
E quindi mettendomi la vita davanti per la prima volta, la vera vita, ho anche capito che bisogna rimodellare le proprie aspettative che ci eravamo creati, no? Perché puoi andare avanti con un pensiero, un'aspettativa che tu ti porti avanti, ma fino a che non ti si mette davanti la realtà che vuoi affrontare, ti dice guarda non è così, è questo, e tu è normale che lì non hai mai pensato che devi rimodellare le cose, no? Però fino a quando non ti scontri con la realtà, quindi tu magari avevi un pensiero che ti sei portato per 5 anni di liceo, poi esci fuori, quanta gente fa un'università e poi cambia completamente perché capisce che non è il suo mondo, no? Perché scontrandoti con la realtà per la prima volta, e penso che questo è anche un significato, diciamo, una sorta di gesto di maturità, credo che il momento in cui tu ti scontri con la vita e ti scontri con le realtà che vuoi affrontare sono esse stesse a farti rimodellare le aspettative che ti hai ricreato. Quindi io penso che è il cambiamento della prospettiva di vita dopo la maturità, appunto, parlo di maturità del liceo, perché per me è il punto che cambia, no? È il punto in cui tu smetti di essere uno studente e inizi a essere uno che vive la vita veramente, no? Ed è lì che appunto io ci vedo appunto il cambiamento in cui tu le tue aspettative devono essere rimodellate se la realtà che ti viene messa di fronte è una realtà che tu ovviamente non hai mai conosciuto, perché è la prima volta che vedi questa realtà davanti agli occhi e ti si mostra in un modo, in una maniera che ti dice che ti devi rimodellare le tue aspettative. Quindi io non, da differenza vostra, non sono mai stato uno che puntava, capito, alla scuola come cioè io la scuola l'ho sempre vissuta bene, ho sempre avuto buoni voti, no? Però non puntavo al massimo delle mie potenzialità, perché in ogni cosa che faccio io non la lascio mai a metà, do sempre il massimo perché sono fatto così. Però capito, io soprattutto in quinto, tante volte quando poi avevo già capito cosa avrei voluto fare della vita mia, perché ecco, quello era quello che mi salvava, appunto io in quinto ho dedicato molto meno tempo allo studio e molto più tempo alla mia passione che era la musica, e se ho visto qualche voto un po' più rosso non cambierei niente, perché è quello, secondo me è quello, insomma.
Io in merito a questa questione che ha sollevato Davide, che è importantissima, che è proprio il motivo, quindi lo scontrarsi con il futuro, con l'università, che mi ha spinto al mio periodo buio, che mi ha fatto entrare, diciamo, in questo gorgo, nella mia canzone ne parlo, insomma, è un'immagine che mi ha tenuto salda in se stessa per molto tempo, da cui poi sono uscito, pian piano, riuscendo a dare un calcio a questo quadro, a questa immagine che avevo della vita in generale, di tutto il mio periodo buio, prima, capendo che appunto era solamente un'immagine, un'idea, un'idealizzazione della vita che mi ero fatto, dell'amore, di tutto ciò che rotea attorno a una vita, diciamo, di un diciannovenne, ventenne. In merito a questo volevo sollevare anche una polemica riguardo al sistema scolastico, perché secondo me la scuola...
Brutte merde!
Io sono quello, diciamo, più rivoluzionario dei tre.
La scuola uscita gli artisti.
La scuola non ci prepara
alla vita
realmente
zero,
a quello che
zero,
è
zero, no. Zero, zero.
Cioè non, io zero. Posso capire il lockdown, il covid, ragazzi, non c'è stato l'orientamento università, però che cavolo, ma faccio un appello ai professori,
ma a parte
ai professori e alle istituzioni,
orientamento universitario,
facciamo crescere questi ragazzi, ma abituiamoli a capire cos'è la vita.
Ma esatto,
non
ma
esistono soltanto i libri, non esistono soltanto i libri.
L'orientamento universitario è ancora troppo restrittivo.
No, certo, certo.
Cioè tu non devi preparare uno studente all'orientamento, devi preparare uno studente alla vita, a quello che gli viene mostrato poi.
Cioè i libri, la cultura, non è... non sono la scuola.
Esatto,
non
una sorta di modello è l'alternanza scuola-lavoro, ma l'alternanza scuola-lavoro, ragazzi,
è stato un fallimento, lo possiamo dire.
Sì, cioè,
quando mai ha funzionato?
Ragazzi, ma io lavoravo a scuola, ma posso lavorare a scuola?
Io facevo il corso di Unigrate che skippavamo i video e sì, cioè andavamo i crediti.
Io non penso di aver perso più tempo nell'ora di alternanza scuola-lavoro nel catalogare dei libri ammuffiti a scuola mia. Senza un motivo apparente, inutile.
Tu non devi lavorare nelle scuole e non ci deve interessare neanche l'indirizzo. Cioè, ok, io faccio un indirizzo informatico, ho fatto il tecnico informatico alle superiori, no? Quindi mi aspettavo che l'alternanza scuola-lavoro mi mandassero da qualche parte. C'è stato il Covid, ok, ma mi aspetto che un ragazzo che fa un tecnico informatico venga mandato a fare una cosa in industria. Hanno ci dissero: no, voi del tecnico non le fate più perché non serve che vi mandino nell'industria a lavorare. Quindi, che me la fai a fare? Io già faccio le
cose. Come se io vado a fare un provino di calcio, mi dicono: no, ma non serve che giochi con noi, cioè, basta che sai giocare a FIFA. Cioè,
sì, esatto.
Basta che lo sai fare a casa.
Tra l'altro, recentemente ci sono state anche molte polemiche a livello nazionale, perché ci sono stati vari morti sul campo nell'alternanza scuola-lavoro in varie scuole del nord, varie vittime. Quindi, per me è una cosa assolutamente da rivedere o da abolire, perché se rimane così è da abolire. E che cavolo, faccio un appello a tutti i professori d'Italia. Qui vado
ve lo diciamo in romano, lo diciamo in romano.
Regà, accannate. Costi cavolo dei libri, fate capire cos'è la vita ai vostri studenti. Date lezioni di vita ai vostri studenti.
I libri ci stanno, però
perché è più importante la vita. È più importante la vita che un programma.
Se un insegnante c'ha 50 anni, no? C'ha 50 anni di esperienza in più di un ragazzo che ce n'ha 18, insegnategli le cose che dovrebbe vedere sto ragazzo dopo il liceo. Cioè, voi che l'avete vissuta una parte di vita, raccontatela, siate interessanti, perché cioè io non metto in dubbio tutti gli studi del mondo a scuola, perfetto, ma prendetevi una lezione a settimana per parlare di vita, parlate a sti ragazzi, parlate. E ve lo diciamo noi che non abbiamo avuto nessuno.
O comunque fate in modo di coniugare il vostro lavoro con delle lezioni di vita, perché se voi unite l'utile al dilettevole, quindi gli studenti sono anche più, diciamo, incentivati a seguire.
Ma lì è il sistema scolastico sbagliato. Ma comunque facciamo parlare a lui.
Tra l'altro, sì, voglio dire questa cosa, piccola parentesi, noi parleremo anche nello specifico di scuola, quindi comunque questo argomento verrà anche ripreso.
Sì, in un altro episodio
del podcast ne parleremo. Però comunque, le aspettative di vita di un adolescente, parlo in generale, poi parlerò anche per me stesso.
Ok, ok.
E le aspettative di vita di un adolescente sono cambiate proprio per colpa anche della scuola. Cioè, adesso non è più un adolescente che dice: io vado a scuola perché imparo. No, l'adolescente adesso va a scuola perché prendo 9, prendo 10, prendo 8, prendo... Tu sei un numero. È sbagliato anche questo. E tutta la tua vita è dettata da un numero. Perché se tu vai da un datore di lavoro e tu gli dici: io ho preso 100 e un altro ti dice: ho preso 70, è chiaro che tu vai a prendere quello col 100. Però magari quello col 70 fa cose migliori perché è più un tipo pratico, quello col 100 non dico che deve essere meno bravo, però ha un po' più di difficoltà. Certo. Però questo che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo livellare tutti quanti. Dobbiamo livellare tutti quanti su un certo livello.
Come direbbe Fabio Caressa? Aria, diamo le misure alle cose.
Diamo le misure alle cose, giusto?
Oh, tu prendi Skriniar per 70 milioni. Io mi vedo Baschirotto a 6. Baschirotto con la maglia autografata.
Tra l'altro, Fabio Caressa, grande insegnante anche
di vita.
De vita e dei più piccoli, perché ha spiegato alla figlia cos'è il fuorigioco. Sì.
Vabbè,
che nessuno ha capito.
Se spiega Caressa no, come il fuorigioco,
mi spiega con la prospettiva. La figlia l'ha riportata nel fuorigioco.
Esatto. Che però mia figlia fa le medie. La linea che tracciava la Sky, che è parallela. Che ma non è parallela, che stesso, non è parallela. È parallela, ma non è parallela all'immagine. Voi mi dovete dire che cazzo vuol dire. Mi pare il video di quella che fa: oh, raga, mo scommettete che vi dico una frase e voi non capite che il significato. Cioè, sapete la sentita, ma sapete che è il significato. Da pur farma in farmacia. Dai, ditemi che cazzo vuol dire. Ditemi che cazzo vuol dire. Da pur farma in farmacia. Ditemi che cazzo vuol dire. Mi pareva uguale a Caressa quando ha spiegato la prospettiva.
Comunque, devo dire, Caressa, altro grande luminare.
Sì. Lo mettiamo sullo stesso livello di Franchino. Sì. Caressa, se ci stai ascoltando, l'hai visto nella descrizione dell'episodio 2 che ho scritto io con ho sottoscritto appunto: Caressa, se ci stai ascoltando, noi tre al club tuo quando vuoi. Quando vuoi, Fabio.
Sei anche invitato tu qui al podcast.
Magari Fabietto, quando vuoi. Fabio, quando vuoi. Che in caso poi mettiamo in scena un'altra cosa del genere, chiamiamo Trevi o famo venire a lui, famo Trevi, fa una cosa, va, via qua. Fidate Fabio quando vuoi.
Facciamo
quando
un episodio 2 sul
facciamo
calcio.
Facciamo fare anche la intro a lui se vuole.
Ti prego, Fabio, oddio, non mi fa sognare, Luca. Sì, vai, rispondi.
Vabbè, stiamo volando troppo in alto.
Esatto. Fabio. No, parlando così, io sono stato schiavo del sistema, tra virgolette.
Che schiavo.
Proprio, e anche Damiano l'ha detto anche lui prima.
Sì, l'ho ammesso.
Del fatto, esatto, cioè noi eravamo schiavi della scuola. E però questa cosa io l'ho capita dopo aver fatto il primo anno di università. Perché io molto spesso ho dovuto sacrificare tante cose, proprio io non volevo, anzi non è manco un sacrificio, io proprio non volevo. Volevo dedicare tutto il mio tempo allo studio, all'università, perché dicevo mi devo laureare, mi devo trovare un lavoro, mi devo fare una posizione, no? E questa oramai è quella che la maggior parte degli adolescenti ha inculcata nella testa, perché è questo. E però ho capito adesso che è sbagliato. Non vuol dire che trascuri l'università, ma una parte del tempo deve essere dedicata anche ad altro. Io feci l'errore, quando stavo alle superiori, di trascurare lo sport, ragazzi. Lo sport, ma
io
tornassi indietro, ma veramente
io ho dovuto lasciare.
Purtroppo con il sistema scolastico italiano
è impossibile.
Ragazzi della nostra età trascurano lo sport.
No,
compreso
io. Ma io ho lasciato il calcio, che era la vita mia. Ho lasciato il calcio quando ho iniziato il liceo, perché mi ero reso conto che era impossibile.
No, secondo me, inoltre, se ci fosse un sistema che integra tipo modello americano.
Americano, lo sport lo fai a scuola.
Lo sport lo fai a scuola.
Come a scuola.
Ci sono le squadre di football americano, oppure le squadre di baseball. Comunque tu fai sport nelle scuole. Qui in Italia non succederà mai, perché mancano i fondi.
Il sistema scolastico americano c'ha anche lì i suoi difetti, per carità, lì fanno soltanto compiti a crocette.
Sì, vabbè, lì
gioca chi gioca a baseball non studia mai, però comunque
no,
di mezzo.
Ti faccio un discorso,
sarebbe l'ideale.
Ti faccio un discorso per l'università.
Certo.
Lì ti seguono, le università americane seguono gli studenti.
Nei college, certo.
Qui in Italia ti lasciano abbandonati a se stessi, perché comunque, anzi loro sperano che tu te ne vai.
Sì, no, io sono d'accordissimo, raga, è proprio quello. Però abbiamo un'altra volta sforato l'ora, perché noi quando parlammo non c'è.
Sì,
non
vabbè, c'è, tra minchiate varie.
No,
sono tutte le stronzate, Franchino.
Quindi
è colpa di Franchino e di Caressa.
Sì, Fabietto mio, Fabio e Franchino, un bacione. Comunque, ragazzi, questa è l'ultima domanda che vi faccio, perché è il momento anche di lasciare in pace questa puntata, che posso dire mi è piaciuta particolarmente.
Sì, devo essere sincero anche a me.
Una domanda, non voglio spiegazioni. Bruciapelo, così.
Allora, cosa? Non brucia troppo, perché io di peli ne ho tanti, quindi.
Hai visto le gambe mie?
No.
Risposta secca per una domanda secca.
Risposta secca, come argomentata, insomma, un pochetto.
Certo.
Cosa ci spinge tutti quanti ad andare avanti a 20 anni? Quindi quali sono i nostri stimoli e obiettivi?
Allora, inizio io.
Vai.
Per me, anche da quello che avevo citato prima, sono anzitutto la musica, che sto vivendo come una mia grande passione. Non voglio per ora che diventi il mio lavoro, a differenza del buon Davide qui, che sta cercando di coniugare passione e lavoro.
Yes.
Io invece voglio che resti una mia grande passione, che mi influenzi appunto, però la sto vivendo molto seriamente. Prima era solamente un hobby, invece la sto vivendo molto seriamente. E l'università, voglio portare avanti lettere moderne, diciamo la facoltà che sto facendo, vorrei. Mi è partito
proprio perché fai lettere moderne, capito ragazzi?
Mi è partito il balbuziare come quando ero. Questo è un l'inconscio che risale a galla, perché quando ero piccolo balbettavo tanto, ogni tanto mi rende a ribalbettare di nuovo.
Tutti mi scherzavano.
Allora, a me una cosa che mi manda avanti. Sì, è l'università anche per me, perché mi piace quello che faccio, con tutte le difficoltà che ho nello studiare, perché comunque l'università è tosta, ma io lo faccio con piacere, anche se sbraito, poi mi sale veramente proprio nervoso ogni volta che succedono determinate cose che non starò qui a spiegare, magari in un prossimo video di scuola,
video
sfogo, esatto, puntata sfogo scolastica. Però sì, l'università e sport in generale, ma soprattutto a me piace, so che quando finisco ogni volta a scuola, l'università, quando iniziano le vacanze, e lo potete anche constatare andando sul mio account Instagram, Luca Delme, seguitemi tutti quanti.
Di nuovo, altra marchettata.
che ho più foto di montagna che a Roma, cioè io, esatto. Sì, quindi io alla montagna a camminare, io vado a Belluna, il mio, veramente il mio posto felice,
certo.
Quindi,
Luca passione avventuriero,
sì, mi sembra, io ho scritto...
il Mauro Corona dei 100
pezzi. Esatto. Perché questo ragazzo è il primo mugo fatto dalla madre terra, tu devi ricordarti che quando stai là tu devi cimentarti nella cacca di muffetta.
Ci sta di questo.
Ci sarà anche un qualcosa sulle imitazioni,
certo.
Perché noi siamo molti, ci dilettiamo anche in questo.
Sì, ragazzi!
Ci dilettiamo anche nelle imitazioni.
Esatto, e sembra che sono veramente un veneto, cioè c'è un pota, sono andato, un pota è bergamasco.
Esatto.
Comunque io ho finito e ragazzi è stata una puntata...
Ci fa la domanda?
Hai escluso
la puntata? Sarà la puntata in cui Davide non ha detto al terzo punto.
Chiudiamo in bellezza la risposta di Davide Marini, ragazzi.
Oddio,
io molto secco, a me la musica perché è la vita mia, la scrittura.
Sei secco, Davide?
No, dai, mi sono messo bello, bello muscoloso.
Sì, sono qua, ragazzi, io. Quindi,
esatto. Non sto messo
male. Ho detto anche scrocchezzetti, sono io.
E una cosa che dirò, che è molto, molto concisa, però sotto c'è un mondo, e le cose che mi portano avanti, quindi gli stimoli, appunto, sono, come ho detto, la musica, la scrittura, il modo per esprimere quello che sento. A livello, diciamo, di hobby, il cavallo. A me piace andare a cavallo, soprattutto al mare, sarebbe il mio sogno, anche se ci sono andato una volta, quindi l'ho anche realizzato.
Al mare col cavallo,
sì.
Camminare sulla spiaggia.
L'ho fatto, una cosa bellissima, sì. Il cavallo, ma soprattutto, che è un po', unisco insomma la musica, che per me la musica appunto non è solamente le note, ma un mondo che rappresenta le emozioni e tutto quanto, che era anche un po' l'argomento di oggi, l'emozionarsi, è il condividere la vita con l'altra metà. Quindi a me, come ho sempre detto da sempre, appunto, il motore della mia vita è l'amore, qualunque esso sia. Quindi lo metto insieme alla musica perché soprattutto parlo di quello e per me la musica rappresenta anche quello, insomma. Quindi la condivisione del mondo in generale attraverso l'amore, quindi un mio obiettivo è essere sempre innamorato.
Bello.
Quindi
ci piace.
Dopo questa, ragazzi, possiamo anche concludere qua. Però l'altro la faccio fare a Luca.
Ah, la fa fare a me, è un onore. Ragazzi, vi ringraziamo per averci servito ancora. Speriamo di avervi, insomma, fatto di nuovo compagnia nelle vostre giornate, che sia in macchina, in radio, in
all'iscafo.
Sì, insomma,
su Marte,
sì,
su Marte,
in aeroporti.
Sta seguendo la Cristoforetti.
A voglia.
ISS, insomma, sì, ci è piaciuto. E chiudo con una perla del giorno. Ragazzi, oggi comincia Sanremo. Non sappiamo quando pubblicheremo questa puntata.
Facciamo
però
anche
oggi
un po' di attualità.
Esatto, sì. Quindi buon Sanremo.
Chissà chi vincerà.
Sì.
Al prossimo episodio parleremo anche del vincitore di Sanremo.
Esatto, voi lo vedrete?
Sì, io lo vedrò. Io
no, quindi non potrò, ci sarò mai.
Io per forza, perché...
Non ci sarò più. E certo. Ricordiamo ogni volta che pensiamo alle nostre emozioni, pensiamo alle...
No, non lo so, presso, ma giustifico.
Siamo alle erbe, era una citazione dello scorso episodio.
È vero, mi ricordo.
Ci dissociamo anche oggi. Bene, ragazzi, vi salutiamo da Davide Marini, da Merolandi, Luca del Medico. È tutto. Dai, Lovers Group, anzi.
Ciao, belli.
Ciao. Alla prossima, ciao.